Parliamo di nuove imprese che nascono nel campo dell'innovazione tecnologica. Ne parliamo con Massimo Simbula, che è un consulente legale. Ciao Massimo, bentornato a Radio X.
Ciao Sergio, grazie.
Allora, il motivo di questo nostro incontro di oggi è un appuntamento che si svolgerà a giorni in città, organizzato dalla community Sinnova, la community degli innovatori, coordinata da Sardegna Ricerche, ed è un incontro che mette il focus su un tema molto attuale, che è quello della fase 2 delle startup. C'è l'idea di impresa, c'è la nascita dell'impresa che inizia a crescere, e se supera questa fase di sopravvivenza importantissima, poi c'è la necessità di rafforzarsi, e spesso questo processo di rafforzamento passa anche attraverso delle fusioni e delle acquisizioni da parte di aziende o di gruppi più grossi. Quindi questo è il tema di questo incontro, che si svolgerà, ricordami,
presso il Banco di Sardegna, la Fondazione Banco di Sardegna,
il 20 di aprile. Raccontami un po' meglio questo passaggio importante delle acquisizioni.
Sì. La storia delle fusioni e delle acquisizioni naturalmente non è di oggi, è un fenomeno che è cresciuto con la globalizzazione, sicuramente internet ha accentuato questo fenomeno. Quello che è cambiato radicalmente col tempo è il fatto che le motivazioni per le quali si giunge ad un'operazione di fusione e di acquisizione e il prezzo di acquisizione è motivato da fattori sostanzialmente diversi rispetto al passato. Nelle nuove tecnologie tre sono i fenomeni principali. Uno, la compravendita di tecnologia, che una società difficilmente potrebbe riuscire
sviluppare
a
sviluppare il proprio.
Esattamente.
O magari avrebbe dei tempi e dei costi importanti.
Esatto. L'acquisto di tanti nuovi utenti e la penetrazione di nuovi mercati. È un caso sicuramente interessantissimo che tutti conosciamo, è quello di WhatsApp.
Diciamo che è il caso simbolo per eccellenza in questo...
Esattamente, diciamo che si usa dire tra noi legali è una best practice, no? Una best practice perché ci...
Nel senso che tutti noi vorremmo essere WhatsApp.
esatto. Lì quello che ha fatto notizia è sicuramente il prezzo, no? 19,5 miliardi di dollari, di cui circa 5 miliardi pagati in contanti, il restante pagato in quote.
Per una società che fattura?
Per una società che oggi fattura intorno ai 20 milioni di euro all'anno, tra l'altro con un modello di business particolarmente delicato, perché in realtà è tutto gratuito e l'unica cosa che viene fatta pagare in alcuni paesi è un euro all'anno, un dollaro all'anno, solo dove c'è maggiore.
Esatto, dove fai i soldi WhatsApp?
WhatsApp ha gli utenti, WhatsApp ha gli utenti e ha i mercati nei quali Facebook in qualche modo voleva entrare.
Quindi probabilmente i soldi li ha fatti proprio dall'acquisizione.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo è interessante, un fenomeno che naturalmente viene utilizzato come esempio in scala minore anche per i tanti casi di aziende operanti nel settore delle nuove tecnologie e in particolare per le startup innovative italiane. In Sardegna il fenomeno, come sai, è molto attivo ed è assolutamente in crescita, e quello che noi stiamo assistendo è non solo il numero di startup che vanno ad aumentare, ma l'inizio di startup che, arrivate a un loro punto di crescita, vendono le loro quote o parte delle loro quote, e quindi in qualche modo realizzano quello che è un po' il sogno di tutti i piccoli imprenditori, cioè quello della famosa exit, cioè riuscire a vendere le loro quote
e magari restare anche dentro la società con un ruolo importante da manager, quindi con uno stipendio garantito, oltre che portare a casa un bel salvadanaio.
Assolutamente,
no?
Infatti questo è un aspetto estremamente interessante, perché spostandoci nelle piccole realtà la ricchezza non va tanto a appannaggio dei soci o dell'azienda privata, ma ci sono delle ricadute sociali, perché i soci diventano molto spesso anche dipendenti della nuova società, il famoso acqui-hire si dice, e la società cresce assumendo nuove persone, quindi c'è una nuova consapevolezza in termini di tecnologia, una nuova conoscenza in termini di sviluppo del prodotto e soprattutto nuovi posti di lavoro in qualche modo, quindi ricaduta sociale di particolare rilievo.
Ecco, di questi temi si parlerà nell'incontro che si svolgerà presso la sede della Fondazione qui a Cagliari, anche ascoltando la voce di alcune imprese sarde, tra le quali alcune che tu hai seguito personalmente. È il caso di MakeTag.
Quello è stato uno degli esperimenti più interessanti, che tra l'altro ha avuto vasta eco a livello nazionale.
Ricordiamo un po' i fatti.
È una società inglese, BuzzMyVideo, che aveva già puntato da tempo MakeTag per i contenuti particolari video che realizzava. Era interessata a integrare quella particolare tecnologia nel suo tipo di prodotto. BuzzMyVideo produce video di breve durata e li diffonde in tutto il mondo. è realizzata, diciamo, da due ex manager di YouTube, quindi insomma di livello particolarmente elevato, e hanno individuato in MakeTag e nei ragazzi sardi che ci lavoravano un prodotto estremamente interessante.
Stiamo parlando di un prodotto che consente di taggare i video e quindi di arrivare molto, diciamo, in maniera molto precisa al contenuto video desiderato, quindi parliamo di ricerca all'interno dei video.
Esattamente, c'è un grosso lavoro di tecnologico e di ricerca e sviluppo che sicuramente BuzzMyVideo avrebbe potuto realizzare solo dopo molto tempo. Quindi...
Ecco, il fattore tempo diventa una variabile importantissima, perché in un mercato ultra competitivo come questo, perdere un anno per sviluppare in proprio una parte di software forse non vale la pena, quindi meglio comprare quello già pronto subito, che ti consente di arrivare prima dei tuoi competitori.
Assolutamente, quello è un passaggio estremamente delicato. Il tempo, la tecnologia cresce più rapidamente di quanto può crescere la capacità dell'uomo di apprendere i cambiamenti, quello sicuramente.
Ecco, da osservatore privilegiato, oltre che da protagonista, perché tu hai seguito personalmente come professionista molte di queste operazioni, quante sono state le acquisizioni, le fusioni che hanno visto protagonista in questi tempi startup sarde?
Che io sappia, perché naturalmente parlo non solo dei miei casi, ma
certo, in generale.
Quelli generali, cioè, sono circa una ventina, e quindi non sono tantissimi. Spesso ci sono anche i micro casi che non sono conosciuti.
Non sono neanche poche, però.
No, non sono poche, però contando anche i micro casi di cessioni parziali di quote, quindi non totali, perché lì il punto è che molto spesso l'acquisizione si realizza non solo con l'acquisto al 100% di una società,
passaggio
di una quota rilevante, o molto spesso può accadere, e noi non sappiamo, lì è il legale che conosce magari la dinamica, una quota minima, che ne so, un 10, 20, 30% della società, ma con dei diritti importanti di veto in assemblea, tali da di fatto avere un controllo della società, e questo è magari non conosciuto sulla stampa o quant'altro, ma sono fattori, ecco,
diciamo che comunque è un termometro dello stato di salute dell'ecosistema, cioè nel senso che così come è importante capire quante startup hanno accesso poi a venture capital, a investimenti da parte di fondi, per capire quanto c'è di solito, diciamo, nella loro idea di impresa, nel loro business, anche il termometro delle acquisizioni e delle fusioni è importantissimo, perché vuol dire che proprio il mercato considera importanti quei pezzi di sviluppo, quell'idea imprenditoriale, e questo ci dice che l'ecosistema sardo tutto sommato si comporta bene.
Assolutamente, si colloca tra i primi sicuramente a livello italiano, perché comunque ricordiamo che qui in Sardegna non siete startup come in farm, come dove conviene, insomma ci sono società di rilievo nazionale, che adesso è anche internazionale, che hanno aperto sedi anche all'estero, quindi insomma siamo sicuramente tra i primi attori, ecco, in Italia. Certamente in Europa c'è un panorama molto vivo e quindi c'è tanta strada da fare.
Allora facciamo una piccola pausa musicale, poi ascoltiamo la testimonianza di un'imprenditrice, Antonella Arca di MakeTag, che è una delle aziende che tu hai seguito, e poi torniamo a parlare con te in studio di questo fenomeno interessantissimo. Continuiamo la conversazione sul tema delle startup e delle acquisizioni delle startup con Antonella Arca di MakeTag, che ha vissuto in prima persona questa situazione. Intanto benvenuta a Radio X, Antonella.
Grazie, grazie mille.
Allora, raccontiamo un po' la storia di MakeTag, della vostra startup. Ricordavamo prima che sei stata nostra ospite quando avete presentato la vostra idea di impresa a una delle prime edizioni di Sinnova, giusto?
Esatto, sì, se non sbaglio era il 2013, quando ancora non avevamo costruito la startup e quindi diciamo avevamo un'applicazione demo della nostra tecnologia e ci presentavamo a Sinova, esattamente ci presentavamo all'iniziativa Bar Camper, poi da lì siamo stati selezionati e abbiamo presentato sul palco di Sinova insieme agli altri quattro progetti selezionati.
Ricordiamo qual è l'idea di MakeTag.
La base è stata lo sviluppo di una tecnologia proprietaria per la realizzazione di video interattivi, ossia sì, l'inserimento di layer o livelli sul video che stiamo visualizzando, che spingono l'utente all'azione o che danno informazioni extra rispetto a ciò che l'utente sta vedendo in quel preciso istante. Beh, inizialmente eravamo due persone, okay. Io e un mio collega di Madrid, ci siamo conosciuti all'Università Politecnica, eravamo entrambi ricercatori, e poi siamo partiti come founder dell'azienda in quattro.
Ok, quindi avete dato vita a MakeTag in quattro persone e nel giro di, esatto, di poco tempo, di 3 anni praticamente, giusto?
Sì, diciamo dalla data di apertura a 2 anni, sì. Neanche 2 anni.
Ecco, a 2 anni dalla creazione dell'impresa siete stati oggetto di un'acquisizione di cui si è parlato molto da parte di Buzz My Video, che è una società inglese.
Il primo contatto è avvenuto allo Yab Forum, io ero lì come spettatrice, per avere contatti nel mondo digital italiano. Ho conosciuto Paola Marinone attraverso Mario Mariani, che è la persona che ci ha seguito sin dalla nascita del progetto, perché noi siamo sempre stati ospiti di The Net Value e quindi Mario Mariani ha anche investito nella nostra tecnologia e ci ha seguito per farla crescere. Quindi a dicembre del 2014 ho conosciuto Paola Marinone, abbiamo iniziato poi una serie di contatti telefonici inizialmente come nostri possibili clienti. Poi per tutta una serie di cose, ma soprattutto per la ottima sinergia creatasi, abbiamo pensato a una fusione, un'acquisizione, anche se nel nostro caso si tratta di un acquire, nel senso che oltre ad aver acquisito la tecnologia hanno acquisito anche noi come
certo,
team.
Come manager. Quindi di fatto voi avete un doppio vantaggio, avete diciamo venduto l'idea e lo stato di avanzamento diciamo della vostra tecnologia, però siete rimasti all'interno di una casa più grande e più strutturata, con un mercato diciamo importante davanti a sé, per continuare in realtà anche a sviluppare il progetto che avete iniziato.
Esatto, sì, diciamo che abbiamo preso come un accordo la decisione di unirci al team di Buzz My Video, perché era una grossissima opportunità. Innanzitutto avevano già un bacino di 5.000 e più utenti che sono i creator di YouTube, e poi insomma è stata una bella soddisfazione, hanno assunto anche il team, il programmatore che ha lavorato sin dall'inizio con noi. E adesso hanno aperto varie posizioni qui a Cagliari, quindi c'è una forte determinazione nel far crescere lo sviluppo tecnologico di Buzz My Videos qui in Sardegna.
E quindi direi una tripla soddisfazione, perché oltre ad avere, voglio dire, capitalizzato lo stato di avanzamento della vostra società portandola dentro Buzz My Video, oltre ad avere diciamo anche stabilizzato la vostra posizione come manager dentro una società grossa, ci avete anche il piacere di continuare a lavorare in Sardegna e di veder crescere anche il vostro progetto in termini di sviluppo proprio nella città dove avete iniziato a lavorarci.
Esatto, sì, in realtà la città per me è ancora più importante il risultato, perché in realtà la città in cui il progetto è nato è Madrid, poi sì, io ho deciso di tornare in Sardegna, perché appunto io sono sarda, perché ho trovato l'appoggio di un investitore, certo, poi ho trovato l'appoggio di Sardegna Ricerche e quindi insomma ho trovato un ambiente molto favorevole, e quindi ecco la soddisfazione è grande da questo punto di vista.
È che poi costituite, voglio voglio dire, nel vostro caso costituito è già un precedente importante che può servire anche d'esempio, di ispirazione per altre situazioni simili. Non a caso siete stati inseriti nel panel di questo incontro organizzato dalla community di Sinnova tra pochi giorni nella sala conferenze della Fondazione Sardegna, dove voi racconterete la vostra storia e vi confronterete con quelli che sono gli start-upper di oggi. Quali sono le possibilità di crescita ancora del progetto Make Tag dentro Buzz My Video in termini proprio di sviluppo tecnologico?
Beh, innanzitutto stiamo lavorando a contatto con le piattaforme video più conosciute come Twitter, come Facebook, Instagram, perché appunto ormai anche tutti i social puntano sulla comunicazione video e anche alla monetizzazione video, quindi proprio qualche giorno fa eravamo in riunione da Cagliari a Francisco con Twitter, quindi anche lì sicuramente.
Quindi la scommessa è quella di rendere i video, l'esperienza di video, sempre più interattiva, sempre più diciamo ricercabile in termini di contenuti.
Sì, esatto, esattamente.
Va bene, noi vi facciamo i nostri auguri per il vostro bellissimo progetto e magari ci vediamo in occasione dell'incontro della prossima settimana.
Perfetto, grazie mille a voi.
Ciao, grazie.
Arrivederci.
Dopo aver ascoltato la testimonianza di Antonella Arca di Make Tag, una delle startup nate in Sardegna che sono state recentemente acquisite nel loro caso da Buzz My Video. Acquisizione che ha fatto molto parlare. Tu ci hai detto che sono state circa una ventina le operazioni di questo tipo di diverse dimensioni tra acquisizioni e fusioni che hanno interessato aziende sarde. Massimo, a cosa bisogna stare attenti? Questo parlo più al legale, al professionista. Quando si fa una fusione, si fa un'acquisizione o si è oggetto di un'acquisizione?
Sì, Questa è una domanda molto interessante, perché in realtà capita che in certe operazioni di acquisizione ci siano tavoli di 20-25 persone, perché ogni socio si porta il suo avvocato, ci sono i consulenti finanziari, diventa uno.
E voi siete contenti, avvocati, perché avete un sacco di lavoro.
in realtà diciamo, le operazioni di questo tipo è auspicabile che si concludano nel più breve tempo possibile, proprio per il discorso tempo che facevamo prima. Quindi in realtà l'interesse di noi consulenti è quello di dare un risultato.
Anche perché
possibile.
In genere si fanno abbastanza, diciamo, in segreto queste operazioni, non si fanno sapere tanto in giro quando sono in corso.
Esatto, infatti questi sono i passaggi essenziali, quindi
riservatezza.
Una lettera, un accordo di riservatezza, una lettera di intenti che segna una sorta di roadmap sulla quale le controparti si devono negoziare. E poi ci sono dei passaggi molto delicati nel contratto che sono relativi a quelle che gli inglesi chiamano le representation and warranties, cioè le garanzie che i soci danno nel momento in cui vendono. E quelli sono passaggi importanti, perché molto spesso il socio dice: è vero che ho detto questo, e se succede qualcosa che non è esattamente corrispondente a quello che ho detto, sono tenuto a pagare delle somme che possono variare da X a X. Quindi questi sono temi molto delicati, e è importante che i soci, quando chiudono un accordo, diciamo, siano ben consigliati, o comunque sappiano esattamente quale strategia adottare, perché naturalmente è molto bello nell'immediato incassare magari dei soldi per una compravendita di quote, ma bisogna anche essere consapevoli delle responsabilità a cui si va incontro.
Ecco, in questo nuovo scenario del digitale, dell'innovazione, è cambiato qualche cosa anche da un punto di vista della pratica legale nella gestione di queste operazioni di fusione, di acquisizione?
Sì, assolutamente. A parte, diciamo, tutta il decreto legge del 2012 in poi, io considero l'impianto normativo italiano uno dei migliori d'Europa, e forse tra i migliori al mondo, perché poi da lì sono nate una serie di norme, come per esempio quella sul crowdfunding, che oggi vengono in qualche modo emulate dagli Stati Uniti oppure dalla Francia. Su questo noi siamo stati sicuramente pionieri. Le ricadute ci sono sicuramente molti bug, tra virgolette, molti errori che devono essere ancora implementati e migliorati. Faccio l'esempio
della startup. Beh, ma è una realtà che è in continua evoluzione, che presenta sempre nuove problematiche da risolvere, quindi è normale che sia così.
Tipo la startup costituita senza notaio, quella ha creato un po' di confusione, tra virgolette. E poi ci sono delle norme interessantissime, per esempio le SRL innovative possono comprare le proprie quote, operazioni che tendenzialmente sono vietate per codice civile all'SRL in generale, quindi la possibilità di acquistare le proprie quote è un fatto che consente alla SRL innovative di riassegnare poi queste quote ai co-workers, cioè ai lavoratori che in cambio del loro lavoro, anziché prendere dei soldi, prendono delle quote, tra l'altro con dei vantaggi anche fiscali non indifferenti. Insomma, un impianto normativo ben fatto, ben studiato, che ha sicuramente migliorato l'ecosistema.
Ecco, tutte queste questioni molto tecniche sono questioni da tenere presente, ma la prima cosa importante è quando si vuole costituire, si pensa di avere una buona idea di business e si vuole arrivare a costituire una società, una startup, ci sono delle condizioni di particolare vantaggio per chi opera in questo settore oggi, per i giovani che vogliono fare una startup,
sì.
rispetto a quello che era la prassi, diciamo, delle società, sì. diciamo, di tipo tradizionale.
Sì, a parte i costi di costituzione che si sono ridotti sostanzialmente, anche per il fatto, banalmente, non ci si deve iscrivere alla Camera di Commercio. Ci sono delle norme.
Dal notaio bisogna sempre andarci?
Allora, c'è una nuova norma che dice che non è necessario passare dal notaio se si vuole costituire una startup innovativa, solo se si usa uno statuto standard che è stato diciamo recentemente pubblicato dal governo. Il problema è che poi alla fine i requisiti, diciamo, di startup innovativa devono comunque essere valutati dalla Camera di Commercio. Ancora è in fase sperimentale, siamo tutti a guardare, ci sono alcuni aspetti tecnici che effettivamente i notai hanno messo in evidenza e vediamo, diciamo. Onestamente io non ho ancora seguito una startup innovativa costituita senza l'utilizzo del notaio, quindi non so dare
diciamo
dettagli
che
sui tempi.
Al momento è consigliabile comunque farlo per non avere sorprese poi. E poi, insomma, le nostre istituzioni dovranno anche adeguarsi, perché qua ci sono chiaramente degli slanci in avanti anche da parte del legislatore nel cercare di cavalcare quest'onda e di dare degli strumenti adeguati, dinamici, veloci, semplificati. Poi dopo un altro discorso e adeguare a questo tutta la struttura amministrativa, le camere di commercio, quando tu vai lì e ti dicono: ma qua non c'è l'atto notarile, come la mettiamo? giusto? Esatto. Per saperne di più su tutte queste cose interessanti, ma soprattutto per ascoltare anche le testimonianze di alcuni che le startup le hanno fatte, le fusioni, beati loro, o le acquisizioni, ancora più beati loro, le hanno fatte, andate all'incontro organizzato dalla community di Sinnova, che si svolgerà il 20 nella sala della Fondazione Banco di Sardegna. Trovate tutti i riferimenti sia sul sito di Radio X, dove pubblichiamo il podcast di questa nostra conversazione, che sul sito della community Sinnova. Io ringrazio Massimo Sivula per esserci venuto a trovare, e in bocca al lupo per il tuo lavoro.
Grazie, buona giornata.